Sandro Botticelli, Pallade e il Centauro. Davanti a me si aprivano il verde rigoglioso della collina e il fresco azzurro del fiume, increspato dal placido ondeggiare di una nave solitaria. Il picco sul quale ero seduta era un'oscura roccia che si protendeva verso l'alto. Stavo osservando l'oscillare dei miei piedi nel vuoto, quando sentii un rombo provenire dall'altro lato della collina. Alzai la testa di scatto e fissai il mio sguardo sull'orizzonte. Il rumore si intensificava ad ogni attimo quando, da una nuvola di polvere, comparve il galoppo frastornante e sconnesso di un centauro. La velocità con la quale raggiunse la roccia mi fece credere che forse vi sarebbe finito addosso e invece virò con un'abile manovra delle zampe. Cominciò a fiancheggiare la parete di pietra con un trotto leggero, ma, non trovando vie di fuga, si fermò. Fu come preso da un'ira ferina. La creatura scalpitava, sgroppava e si dimenava come una bestia in gabbia. Lo scoccare dei suoi zoccoli sul terreno scandiva il passare degli attimi verso un qualcosa di inesorabile, quando quello afferrò l'arco da caccia, prese una freccia dalla faretra e la incoccò puntandola verso il terreno. Teneva gli occhi fermi verso l'orizzonte, spingendomi a fare lo stesso. Allora la vidi, sul margine della collina, avanzare con passo lento e minaccioso, come un felino pronto a tendere un agguato. L'alabarda d'oro massiccio, che stringeva nella mano sinistra, non sembrava appesantirla minimamente. Il vento si divertiva a creare con la sua veste dei piccoli vortici di seta che si avvolgevano attorno alle gambe della donna, faceva danzare i suoi lunghi capelli attorno alla pelle lattea del volto, del collo, del petto e delle spalle. Ma era lo sguardo, di un grigio chiaro e magnetico, ad irradiare il fascino della donna, sereno ma minaccioso, fiero e sapiente ma umile. Arrivata a pochi centimetri dal centauro, che tutto a un tratto appariva docile e indifeso, l'enigmatica dama lo fissò in silenzio. Poi, lentamente, alzò il braccio destro e allungò le dita affusolate verso il capo del suo rivale, come se volesse accarezzare i selvaggi capelli marroni, ma egli si ritrasse, impaurito. Solo allora la guerriera parlò. «Perché ti scosti, centauro? Ti disgusto, forse? O hai timore di me?» Il centauro si raddrizzò nel tentativo di recuperare una certa dignità, ma rispose titubante: «Come potreste mai disgustarmi, o Pallade Atena? Nessuna tra le stelle del firmamento può competere con la vostra bellezza. No, io ho timore, mia dea, non di voi, non per la mia vita, bensì per la mia libertà. Amo vivere seguendo il mio istinto e appagando i miei sensi oltre ogni limite, ma ciò non mi è concesso se non sono libero da voi. Perché dunque mi perseguitate? Vi ho forse arrecato offesa?» Atena non rispose subito. Per qualche secondo sembrò che il mondo fosse in sospeso, poi parlò. «Ci fu un uomo tempo fa, un filosofo e sapiente greco mio protetto, Platone era il suo nome. La storia che raccontò al mondo, adesso io racconterò a te, centauro. L'anima, dopo la morte e prima della vita, ha un momento di reminiscenza in cui appare come una biga trainata da una coppia di cavalli e guidata da un'auriga che ne detiene le redini. Il cavallo nero è concupiscibile e istintivamente si dirige verso il basso, verso la reincarnazione. Il cavallo bianco è spirituale e si eleva verso l'alto, l'iperuranio. L'auriga ha il dovere di innalzare la biga verso le idee. Maggiore sarà la sua abilità in questa impresa, maggiore sarà la sapienza dell'anima una volta tornata in vita. Non è una persecuzione la mia, centauro. In te trottano erranti il cavallo nero e quello bianco. Ciò che tu chiami libertà è in realtà la sottomissione della tua spiritualità alle passioni che ti tengono incatenato alla terra e non ti permettono di raggiungere le stelle che veneri solo da lontano. Sono qui non per privarti delle tue passioni, bensì per aiutarti a trovare l'equilibrio. Se accetterai la mia guida, sarò per te l'auriga che ti porterà alla grandezza. Attesi la risposta del centauro, ma mi raggiunse solo un aleggiante silenzio. Il centauro aveva chinato docilmente il capo di fronte ad Atena. La dea aveva afferrato i suoi capelli con forza delicata, imbrigliandolo con una stretta decisa ma dolce. Lo trascinò fuori dall'ombra della pietra, verso l'orizzonte illuminato dal sole, e così le due figure scomparvero nel nulla. Rimasi immobile, in preda all'estasi per la scena a cui avevo appena partecipato come invisibile presenza. Discesi in fretta la parete rocciosa e iniziai a correre. Attraversai i paesaggi campagnoli, raggiunsi le alte mura di cinta della città e percorsi le strette e tortuose strade di Firenze. Spinsi la pesante porta di legno che dava accesso alla bottega del maestro. «Mastro Botticelli!» chiamai a gran voce. Il pittore era seduto davanti a una tela coperta da un panno bianco. Quando mi udì, girò la testa verso di me. Le sopracciglia erano aggrottate in un'espressione interrogativa. «Non avete idea di ciò che sto per raccontarvi», dissi. Narrai l'incontro tra Pallade e il centauro a cui avevo assistito dall'alto. Alla conclusione del racconto, gli occhi del mio maestro erano sgranati. Non disse una parola, ma alzò il panno bianco sopra la tela misteriosa, rivelando l'eterea bellezza di Pallade, immortalata nell'attimo in cui catturava la chioma del centauro tra le sue candide mani. Rimasi a bocca aperta. «Come può essere possibile?» chiesi scioccata. Il maestro rispose pensieroso. «Qualche tempo fa, Lorenzo de' Medici mi commissionò un quadro che potesse perpetuare l'immagine politica della sua famiglia. Non avendo idee su come avviare il lavoro, mi ritrovai a vagare in cerca di ispirazione sopra lo stesso picco di cui ora tu mi narri. Fu allora che assistetti al trionfo di Atena sul centauro. Quella visione surreale pose fine agli interrogativi che assillavano il mio estro. Atena era il più chiaro esempio di un potere che non sottomette, ma guida. Ha riportato l'ordine nell'animo del centauro, esattamente come i medici hanno portato la pace a Firenze. Perciò ho intrecciato agli ornamenti di rami d'ulivo, simbolo della dea e della pace cristiana, alcuni anelli con un diamante, simbolo dei medici, coloro che tengono l'armonia nella città. Stavo appunto pensando che potrei creare un collegamento tra questa e la mia ultima opera. Ti ricordi la primavera? E come dimenticarla? Pensai. Dopotutto, la venerazione della bellezza naturale va di pari passo con la ricerca della verità, non ti pare? Si fermò ad un tratto e mi sorrise. Sembrava essere stato colto da un'allegra compassione nei miei confronti.
Penso di aver tergiversato un po' troppo. Un dubbio doveva tormentare anche te quando ti sei avventurata su quel picco. Cosa mai di tanto rilevante affliggeva la tua giovane mente da scomodare quel povero centauro e la divina Atena?
Ignorando il suo tono di sufficienza, iniziai a riflettere, quando la risposta mi giunse chiara e livida. Signore, è difficile spiegare a parole ciò che mi tormentava in cima a quel dirupo. Da anni trascino dentro di me una fiera, così la chiamo, che mi spinge a fare cose magnifiche, poiché nutre e inebria la mia creatività. Non potrei mai fare a meno di lei. È la mia anima sensibile, istintuale ed emotiva. Ma la mia bestia non solo è fuori controllo, sembra che addirittura riesca a sopraffarmi, amplificando le mie emozioni esageratamente. Non voglio incatenare o reprimere la mia creatura. Vorrei solo che cessasse di arpionarmi le viscere, aprendo ferite sanguinanti che non sono in grado di rimarginare. Vorrei che invece fluisse armonica come un torrente, inarrestabile ma equilibrato e vitale. Atena mi ha onorato della sua presenza forse per ciò che aspiro a diventare, una donna che vive di passioni ma non se ne lascia travolgere. Come lei con il centauro, devo riuscire a trovare la forza per guidare questo animale interiore con la stessa grazia risoluta. Oppure continuerà a far soffrire me e coloro che mi circondano. Il mio monologo appassionato doveva aver colpito Botticelli, che mi osservava con una punta di malinconia. Sorrisi con ancora le lacrime agli occhi. Probabilmente anche lui ne sapeva qualcosa. La narrazione è di Sofia Cossiwa Sessù, la voce di Lella Costa.